Carissimi amici della Nuova Bussola Quotidiana, ben ritrovati e proseguiamo la nostra riflessione, la nostra catechesi sugli angeli. Se ricordate, la scorsa volta abbiamo fatto una considerazione più generale per capire l'importanza di tornare a parlare degli angeli, di reinserire l'angelologia all'interno del discorso teologico, anche e in particolare per il particolare contesto, no, in cui viviamo, un contesto di come dire, secolarizzazione, demitizzazione, eccetera. Non ritorno su questo argomento, potete vedere il video di domenica scorsa. Oggi entriamo un pochino di più invece nell'argomento e vediamo un po' la testimonianza delle Sacre Scritture riguardo alla presenza degli angeli. Sempre il discorso è sui due versanti, cioè gli angeli buoni e gli angeli cattivi. Quindi cerchiamo di rispondere alla domanda qual è la testimonianza dei libri sacri, dei libri della Bibbia, relativamente all'esistenza, alla presenza, alla missione degli angeli. La nostra lezione si dividerà classicamente in due parti, cioè ci occuperemo prima dell'Antico Testamento e poi del Nuovo Testamento. Chiaramente non abbiamo la pretesa di esaurire il discorso, ma di dare alcune linee, alcune coordinate e anche qualche esempio per permettere di capire. Allora, per quanto riguarda l'Antico Testamento, dobbiamo suddividere in due periodi importanti, periodi della storia di Israele, ma anche periodi della compilazione dei libri sacri dell'Antico Testamento, cioè il periodo pre-esilico e il periodo post-esilico. La data è chiaramente lo spartiacque, l'evento spartiacque della storia di Israele è appunto l'esilio in Babilonia, se vi ricordate, questo 50 anni di esilio, lontani dalla terra di Israele, lontani dal Tempio, che ha segnato la storia chiaramente di Israele. Allora, quando ci occupiamo del periodo pre-esilico, e noi troviamo che l'angelo viene espresso con la parola ebraica malak, malak che indica generalmente il messaggero. Dunque, è il messaggero di Dio, il messaggero di Yahweh o solo il messaggero, questa è un po' la modalità con cui si ritrova. Dunque, vedete che viene evidenziata la sua missione, il suo essere portatore di un messaggio, il suo essere inviato, piuttosto che la sua natura vera e propria con questo termine. Allora, la prima indicazione però importante che i testi anche del periodo preesilico già ci forniscono è la subordinazione di questi spiriti celesti, di questi messaggeri a Dio. Cioè, di fronte a un mondo pagano che in qualche modo conosceva una pluralità di divinità e attribuiva diciamo, queste entità spirituali una vera e propria natura divina, nell'Antico Testamento l'affermazione dell'unicità di Dio prevale in modo netto e dunque gli angeli, questi messaggeri, sono posti al servizio di Dio e sono subordinati a Dio. Seconda caratteristica di questo gruppo, diciamo così, di scritti riferiti al periodo preesilico, sta nel fatto che molto spesso l'angelo è identificato con Dio stesso, cioè non sempre, non in tutti i testi, c'è una distinzione dell'angelo come qualcuno di diverso da Dio, dall'unico Dio. Per esempio, i testi più classici, no? Sono il libro della Genesi, dove al capitolo 31 viene narrata la lotta di Giacobbe con l'angelo. Ora, questo angelo, in realtà si rivela come Dio stesso, dunque Giacobbe lotta con Dio. Quando lotta con l'angelo, lotta con Dio. E la stessa cosa ce l'abbiamo in un altro testo importantissimo, il libro dell'Esodo, capitolo 3, versetto 2, dove si parla della teofania di Dio, la manifestazione di Dio a Mosè nel roveto ardente, e anche qui si parla dell'angelo, ma in realtà poi nel testo si comprende che questo è Dio stesso, che questo è Dio stesso che parla. Ora, questo aspetto particolare dell'Antico Testamento, di questi testi presidici, come avete visto Genesi ed Esodo in particolare, testi importanti, no, centrali, ha dato origine a due filoni interpretativi nei padri della Chiesa e nei grandi dottori, e cioè il primo che ritiene che l'angelo di Dio in questi episodi, in questi testi dove non è chiara la distinzione, siano manifestazioni anticipatorie del verbo che avrebbe assunto poi la natura umana e si sarebbe dunque, come dire, rivelato anche con delle sembianze, umane, cioè con, non che non fosse vero uomo, intendiamoci, ma poteva apparire, ecco, come, riconoscibile come uomo, oppure un altro filone invece ritiene che si tratti veramente di creature angeliche, quindi non di manifestazioni del Figlio di Dio, ma di creature angeliche, ma rivestite dell'autorità divina. E dunque in questo senso ritenute, ecco, Dio stesso, non in virtù di loro, ma in virtù dell'autorità di cui erano stati rivestiti. C'è un discorso di Sant'Agostino, il discorso settimo che Sant'Agostino ha tenuto nel periodo della quinquagesima, proprio sul roveto, sull'episodio del roveto ardente che vi ho accennato, quindi capitolo 3 del libro dell'Esodo. Ora, in questo discorso Sant'Agostino dimostra proprio di conoscere queste due linee interpretative. E dice che sono entrambe legittime. Vediamo, vi leggo un po' un testo importante, per questa questione. Vediamo un po' come ne esce, diciamo, Sant'Agostino, come risolve questo, problema, diciamo, dell'identificazione dell'angelo in questi testi dell'Antico Testamento. Scrive Sant'Agostino: se poi colui che parlava a Mosè, chiamato sia angelo del Signore sia Signore, dunque vedete già l'ambiguità, no? Fosse la stessa identica persona, è molto difficile stabilirlo. Non lo si può affermare temerariamente, ma bisogna prudentemente investigare. Due sono le opinioni che qui si possono portare, qualunque delle due sia la vera, tutte e due sono secondo la fede. Cioè Sant'Agostino dice in entrambi i casi non andiamo contro la fede, non andiamo contro la regula fidei. E infatti Sant'Agostino dice: non dobbiamo ritenere un senso contrario alla regola della fede, alla regola della verità e alla regola della pietà queste due opinioni. Vedete l'importanza del riferimento alla regola della fede. Allora, prima ipotesi, dice Agostino. Alcuni affermano che è stato chiamato sia angelo del Signore che Signore perché si trattava di Cristo, di cui chiaramente afferma il profeta che è angelo del Gran Consiglio. Qui il riferimento è al libro di Isaia, al capitolo 9, versetto 6, dove appunto il Messia venturo viene chiamato l'angelo del Gran Consiglio. Angelo è un nome che indica l'ufficio, non la natura. In greco infatti si chiama angelo, chi in latino è detto messaggero. Messaggero è nome che indica azione, chi agisce, cioè annunzia qualcosa, si chiama messaggero. Chi negherà che Cristo ci abbia annunziato il regno dei cieli? E così via. Cioè, Cristo è realmente messaggero e dunque propriamente lo si può chiamare angelo. Questa è la giustificazione del primo filone che identifica l'angelo di questi testi con Cristo. Seconda ipotesi. Altri affermano che fu veramente un angelo del Signore, non Cristo, ma un angelo inviato. costoro debbono provare perché è stato chiamato Signore, come gli altri hanno dovuto provare, no? Perché è stato chiamato angelo, questi devono provare perché viene chiamato Signore. Ed essi spiegano, come nelle scritture parla il profeta e si dice che è il Signore a parlare, non perché il profeta è il Signore, ma perché il Signore è nel profeta, così quando il Signore si degna di parlare attraverso un angelo, come attraverso un apostolo, come attraverso un profeta, si può rettamente chiamare angelo per se stesso e Signore perché Dio è in lui. Dunque, vedete, Sant'Agostino spiega le due linee interpretative e dice in qualche modo che nessuna delle due è contraria alla fede. Dopo l'esilio, dopo il periodo esilico, c'è un'esplosione in qualche modo della presenza angelica nei testi dell'Antico Testamento, nei libri sacri. E l'angelologia quindi si sviluppa probabilmente, sono ipotesi da un punto di vista storico, per il venir meno in qualche modo del rischio di politeismo, che magari teneva in qualche modo più prudenti nella fase presilica, dove, come sapete, Israele viene proprio punito con l'occupazione, la distruzione del Tempio e l'esilio a causa della sua idolatria. Dunque, in questa prima fase, c'è una certa titubanza a parlare molto liberamente degli angeli. Nella seconda fase, diciamo, c'è una propria esplosione, della presenza angelica nei testi. Ora, se confrontiamo questi due periodi, noi troviamo che caratteristica del periodo preesilico è il fatto che gli angeli sono menzionati anzitutto come coro, un coro che celebra le lodi di Dio, che adora Dio. E viene nei testi chiamato Assemblea dei Santi, Figli di Dio, Consiglio dei Santi, cioè i santi in questi testi non sono i santi come li intendiamo noi, cioè uomini che si sono salvati, sono stati deificati, sono entrati nella gloria di Dio, ma gli angeli in senso proprio, che ovviamente partecipano della santità di Dio e perciò sono detti anche santi. Oppure un'altra configurazione è quella di schiera, schiera, esercito anche, incaricato di compiere l'ordine di Dio. Quindi vedete, sono due presenze collettive. La prima, una presenza liturgica, di lode, di glorificazione, la troviamo nei Salmi, no? Lodate Dio, voi angeli, eccetera. L'altra è la presenza invece di questo esercito di Dio. Da qui il nome di Deus Sabaoth, cioè Dio degli eserciti, Dio delle schiere, che è stato infelicemente tradotto in italiano come Dio dell'universo, ma in realtà è proprio il Dio delle schiere, delle schiere celesti, degli angeli. E diciamo l'esempio forse più conosciuto è quello che troviamo nel libro di Giosuè, al capitolo 5, il versetto 14, quando, se vi ricordate, Giosuè, prima della presa di Gerico, vede un angelo di Dio che va da lui e dice che è il capo dell'esercito del Signore e gli chiede se tu sei con noi o contro di noi. Questo era il capo dell'esercito del Signore, delle schiere. Ancora abbiamo un riferimento molto esplicito ai cherubini, i cherubini che avevano come dire, la missione, la particolarità di fare che cosa? Anzitutto di essere il trono di Dio. Ecco l'espressione Dio che siede sui cherubini. E per questa ragione i cherubini erano stati rappresentati per ordine di Dio stesso, che si era rivelato sul Sinai a Mosè, sul caporet, cioè sul, diciamo, il coperchio, ecco, dell'arca dell'alleanza, due cherubini che si dovevano guardare frontalmente e la gloria di Dio che discendeva su di loro, Dio che siede sui cherubini. O ancora pensate ai cherubini come i guardiani del luogo santo, quando Dio caccia Adamo ed Eva dal paradiso terrestre e pone i cherubini a guardia della dimora e dell'albero della vita, così come i cherubini vengono rappresentati nella tenda, nel tempio e prima di tutto nella tenda, nel tabernacolo, nella parte sacra, separando il santo dal santo dei santi. Dunque sono coloro che in qualche modo sono i guardiani del luogo sacro, sono il trono stesso di Dio. Nel secondo periodo invece noi vediamo che gli angeli svolgono una mediazione nel periodo post-esilico, emerge questa componente più forte della presenza angelica, cioè una mediazione discendente e una mediazione ascendente. Facciamo un esempio, la mediazione discendente è la mediazione tra Dio e gli uomini, quindi esercitano una missione presso gli uomini. Classico esempio è l'angelo Raffaele nel libro di Tobia o anche l'arcangelo Michele nel libro di Daniele, per esempio nel capitolo dodicesimo. O ancora la mediazione angelica nella rivelazione profetica, per esempio nel libro di Daniele, se prendete i capitoli 8 e 9, ci sono due visioni, due rivelazioni che Daniele ha ed è l'angelo, l'arcangelo, in questo caso Gabriele, che spiega a Daniele il senso di queste rivelazioni. Una è la rivelazione del capro e del montone, l'altra, quella importantissima, delle 70 settimane che avrebbero portato, no, alla venuta del Cristo. E una cosa molto importante, l'Antico Testamento afferma anche la presenza di angeli malvagi. Li presenta sempre come molto, come dire, distanziati, periferici, infatti sono posti nei luoghi deserti, pensate a Azazel che è il demone del deserto al quale si mandava il capro, il famoso capro espiatorio, che non gli si offriva evidentemente il capro, ma veniva mandato al capro in segno di il capro in segno di espiazione, di allontanamento dei peccati dalla vita di Israele verso il deserto dove c'era Azazele. Pensate agli abissi, il Leviatano, questa famosa figura, il Leviatano è un demone degli abissi. Pensate i Taninim, cosiddetti, cioè i mostri marini, di nuovo anche questi mostri degli abissi. Oppure pensate a Asmodeo, il demone presente nel libro di Tobia, vi ricordate, no, la storia? Quindi vedete che vengono nominati, hanno un nome. Un altro nome che ricorre è Satan, da cui Satana, che è l'accusatore, e lo ritroviamo per esempio nel libro di Giobbe, Satan che va davanti a Dio ad accusare, in qualche modo, no, Giobbe. Fino poi alla sintesi dei libri sapienziali, dove nel libro della Sapienza abbiamo al capitolo 2, versetto 24, la famosa frase: la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, spiegando così il capitolo 3 del libro della Genesi, dove il serpente, dunque, è proprio lui, è proprio il diavolo. Quello che è importante, e chiudo questa prima parte, è che l'Antico Testamento, attenzione, nega un dualismo. Cioè nega che ci siano due entità paritarie, no? Come Dio, il buono, e Satana, il cattivo, Dio il buono con i suoi angeli buoni, Satana il cattivo con i suoi angeli cattivi, come se fossero entrambi divinità, come se fossero entrambi della stessa natura divina. Non è così. Per l'Antico Testamento è chiarissimo come gli angeli buoni sono subordinati a Dio, anche gli angeli cattivi costituiscono una reale forza malvagia, ma non è pari a Dio. Cercano di rovinare il piano di Dio, ma sono sottoposti e sottomessi a Dio. Quindi questo è un guadagno, diciamo così, importantissimo della visione del mondo degli angeli malvagi e ribelli nell'Antico Testamento. Se passiamo al Nuovo Testamento, troviamo che la presenza sia degli angeli buoni che degli angeli cattivi è veramente dappertutto. Ma c'è una caratteristica di del Nuovo Testamento, che chiaramente risponde al fatto che il Cristo, il Figlio di Dio, è venuto, si è incarnato. Allora troviamo che gli angeli buoni e cattivi in qualche modo ruotano attorno alla presenza di Cristo e del regno di Dio. Cioè tutta la loro presenza, in bene e in male, è legata alla presenza di Gesù Cristo e alla presenza della sua Chiesa e dell'edificazione del regno di Dio. C'è un'immagine chiarissima che trovate nel Vangelo di Giovanni, al capitolo primo, il versetto del 51, quando Gesù dice: "Vedrete il cielo aperto, i cieli aperti, e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo." Cioè il Figlio dell'uomo è, come dire, ha un effetto catalizzante, diciamo così, nei confronti degli angeli, cioè gli angeli sono al suo servizio e vivono in qualche modo della sua mediazione. E la loro mediazione è una mediazione subordinata e legata a quella di Cristo. E notate anche come la presenza degli angeli è fortissima nei due momenti cruciali della vita di Cristo, cioè nei racconti della Natività, Vangelo di Luca, dove vediamo gli angeli presenti che per esempio cantano la gloria di Dio al momento della Natività e li troviamo al momento della risurrezione, nella risurrezione, nel sepolcro vuoto, nell'annuncio alle donne. Questo indicava appunto il loro essere totalmente a servizio di Cristo. Ora, un aspetto che è molto importante sottolineare che nel Nuovo Testamento c'è, potremmo chiamarlo, un dualismo ma non ontologico. In che senso? Nel senso che con la venuta di Cristo, come dire, gli schieramenti si dividono, la neutralità è impossibile. E dunque abbiamo Cristo, i suoi angeli e coloro che aderiscono a Cristo da una parte. E dall'altra parte abbiamo Satana con gli angeli ribelli e coloro che mediante il peccato vogliono aderire, aderiscono di fatto al demonio. Lo scontro è frontale, questo è il senso degli esorcismi narrati soprattutto nel Vangelo di Marco e questo lamento dei demoni che riconoscono, noi sappiamo chi tu sei, il Santo di Dio. Cioè, come dire, la battaglia, lo scontro è arrivato al suo momento fondamentale. Il demonio sa, i demoni sanno che è arrivato il vincitore, è arrivato Cristo. Ora, in questo apparire di Cristo, le potenze degli inferi si scatenano. Il Nuovo Testamento, da questo punto di vista, scusate, ha un linguaggio chiarissimo, inequivocabile. Prendiamo un esempio. Nella prima lettera di San Giovanni, il capitolo 5, versetto 19, viene detto chiaramente come gli angeli malvagi e Satana siano i dominatori di questo mondo, sotto il cui dominio finiscono coloro che commettono il male. Di nuovo la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 8, dice: "Chi commette il peccato viene dal diavolo." Se da San Giovanni ci spostiamo a San Paolo, vediamo che anche l'universo in qualche modo risulta come saturo dei demoni. Pensate alle due espressioni della lettera agli Efesini, la prima al capitolo 2, versetto 2, quando San Paolo parla del principe delle potenze dell'aria, o quella del capitolo 6, versetto 12, gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Dunque, non solo il mondo degli uomini, ma in qualche modo l'universo è saturo anche della presenza degli angeli malvagi, degli angeli cattivi. E vi dicevo come il Nuovo Testamento vive, conosce in qualche modo un'esplosione della presenza angelica, degli angeli buoni e degli angeli cattivi. Pensate che solo la parola Satana ricorre ben 34 volte, diavolo 33 volte, il maligno 12 volte, e di cui una è quella che termina il Padre Nostro, dove non chiediamo di essere liberati dal male in generale, ma dal maligno. E poi abbiamo altri termini che ricorrono più raramente, ma vanno in qualche modo a rimpolpare la presenza del vocabolario legato alla sfera demoniaca, come per esempio nemico, avversario o Belzebul. Tutto questo indica appunto una presenza forte degli angeli, in questo caso cattivi nel Nuovo Testamento. Per quale ragione? Cos'è un pessimismo? No, perché la missione di Cristo è primariamente, precisamente, quella di distruggere le opere del diavolo. Lo dice San Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 3, versetto 8. Cioè, Cristo viene per distruggere le opere del maligno, per distruggere le opere del diavolo, per cacciare il diavolo che aveva occupato, diciamo così, tutti gli spazi della vita dell'uomo e del cosmo. È questo il grande senso degli esorcismi di Cristo, che è una delle primissime cose che Cristo fa, non è guarire, ma scacciare i demoni. E lo stesso faranno gli apostoli. Gesù è presentato nei Vangeli, se vi ricordate la famosa parabola di Luca al capitolo 11, è l'uomo più forte che sconfigge l'uomo forte. Vi ricordate, no? L'uomo forte che custodisce la casa, poi arriva uno più forte di lui che gli strappa tutto e lo caccia via. Ecco, quest'uomo più forte che è venuto a scacciare l'uomo forte è Cristo che è venuto a schiacciare il maligno. Sconfitto da Cristo nella sua incarnazione e soprattutto nella sua passione, morte e risurrezione, il demonio, come presenta chiaramente il libro dell'Apocalisse al capitolo 12, va a far guerra alla sua discendenza, va a far guerra alla Chiesa. E lo fa, come spiega il libro dell'Apocalisse al capitolo 13, mediante i poteri di questo mondo, le famose due bestie, la bestia che sale dal mare e la bestia che sale dalla terra, il potere politico, e il potere di seduzione, le due bestie dell'Apocalisse. Ma va in giro anche, quindi non solo agisce tramite queste due bestie, queste due strutture, ma va in giro anche a vagliare ogni uomo. Vi ricordate il famoso testo della prima lettera di San Pietro, il diavolo, capitolo 5, il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Ma questa attività del maligno ha un limite e ha un termine, cioè ha un limite la sua seduzione nei confronti delle singole persone, ma anche il suo architettare Babilonia, cioè il mondo delle due bestie, architettato dal drago, ha un limite, il famoso non prevalebunt, non prevarranno, ma anche un limite temporale. Sempre il libro dell'Apocalisse, che al capitolo 20, versetto 10, mostra appunto che Satana sarà una volta per tutte incatenato nello stagno di fuoco dove vengono incatenate anche le due bestie. Sul versante, diciamo così, degli angeli buoni, noi troviamo che nel Nuovo Testamento gli angeli buoni sono, così come sono di aiuto al ministero di Cristo, così vengono in aiuto alla Chiesa militante. Con l'ascensione di Cristo, diciamo così, gli angeli, dal servire come dire, il Cristo nel suo corpo fisico lo servono nel suo corpo mistico. E spiegano la lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 16, dice: non sono tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza? Dunque vedete come la missione angelica si sposta, tra virgolette, nei confronti della Chiesa e di coloro, come dice la lettera agli Ebrei, che devono ereditare la salvezza. E comprendiamo in questo senso la grande presenza degli angeli, per esempio, negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli abbiamo diversi episodi. Il primo lo trovate al capitolo 5, versetto 19, quando il sommo sacerdote fa arrestare gli apostoli e gli angeli intervengono a liberarli dalla prigione pubblica. Episodio analogo al capitolo 12 è quello invece dell'arresto di Pietro. Pietro che viene messo in carcere e l'angelo che arriva e lo libera. O ancora pensate proprio al finire degli Atti degli Apostoli, al capitolo 27, versetto 23, quando, vi ricordate, Paolo sta vivendo un naufragio, un angelo gli appare e gli dice: state tranquilli, no? Tu e i tuoi compagni di viaggio, tu dovrai comparire a Roma. E gli preannuncia dunque che uscirà illeso, vivo dal naufragio. E così come gli angeli malvagi subiranno una sconfitta definitiva quando Cristo tornerà nella gloria, antiteticamente, gli angeli buoni, Matteo 24, versetto 31, accompagneranno Cristo quando verrà nella gloria. Dunque, vedete, questo percorso che matura dall'Antico Testamento e l'angelologia dell'Antico Testamento, che è soprattutto incentrata su che cosa? Sull'unicità di Dio. Dunque, gli angeli come creature a servizio di Dio, non come dei o semidei. E gli angeli come coro che adora Dio o schiere mandate da Dio per eseguire i suoi ordini, gli angeli come mediatori di Dio, diventano nel Nuovo Testamento i mediatori di Cristo, che è il vero Dio, cioè si configura, come dire, maggiormente il loro essere attorno in qualche modo a Cristo per servirlo, per adorarlo nel caso degli angeli buoni, per insidiarlo e combatterlo nel caso degli angeli malvagi. Bene, ecco, non è sicuramente ci sono altri passi delle scritture che non abbiamo citato, è impossibile citarli tutti, ma penso che questa carrellata, questi tratti anche che abbiamo visto, permettono di capire che le scritture parlano e parlano abbondantemente della presenza angelica e della presenza demoniaca, e la pretesa di ridurre queste affermazioni veterotestamentari e neotestamentari a mitologia significa veramente svuotare il senso più denso e più importante, più forte delle scritture, in particolare del Nuovo Testamento, il quale sottolinea proprio l'importanza di questa venuta di Cristo e di questo scatenarsi del potere delle tenebre dall'altra parte, che riconosce che in qualche modo è venuta la sua ora, e dall'altra parte non comprendere più la grande battaglia che la Chiesa ha da compiere nella sua storia, assistita, protetta, servita dagli angeli buoni e dall'altra parte insidiata dal maligno. Dimenticare questa dimensione vuol dire non comprendere più qual è la vera cifra della storia, cioè questo grande combattimento nel quale noi siamo dentro. Bene, io mi fermo qui e la prossima volta, se Dio vuole, vedremo la presenza degli angeli nella tradizione della Chiesa, in particolare nei padri. Una buona e santa domenica a tutti.